Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Emanuela Campanile al microfono, ben ritrovati. Silvia Giovanrosa, insieme a Daniela Pagliare e a Massimo Guerrini, sono lo staff tecnico e di regia. Diamo subito il benvenuto al professor Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale all'Università Cattolica di Milano. E ricordiamo che il professor Rosina è fra i curatori del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo. Professore, ben risentito anche a lei.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, il tema di oggi, italiani in fuga dall'Italia, i giovani in particolare. L'Istituto Toniolo presenta il rapporto giovani, o meglio, mi spiego, un'anticipazione di quello che verrà presentato invece il 14 aprile.
Sì, il 14 aprile ufficialmente presenteremo il nuovo volume del rapporto giovani, quindi uscirà il rapporto giovani 2016 e ci sarà un ampio ritratto della condizione dei giovani in Italia da molti punti di vista, quindi lavorativo, nel rapporto con le famiglie, nella formazione, nei vari aspetti insomma in cui l'attività, l'intraprendenza e la voglia di fare dei giovani trovano meno ostacoli poi nel realizzarsi pienamente nel nostro paese.
Allora, che cosa succede nella nostra società quando appunto si registra questo esodo di cervelli, di forze?
Noi siamo molto fragili da questo punto di vista perché già abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi.
Siamo di media, paese. Quindi?
Sì, perché negli ultimi decenni la denatalità ha eroso, ha ridotto il peso demografico delle nuove generazioni e quindi noi già abbiamo una percentuale di under 30, quindi che si è ridotta molto negli ultimi decenni ed è più bassa rispetto ad altri paesi. E in più questo che possiamo chiamare degiovanimento della popolazione italiana e quindi anche della società italiana viene accentuato dal fatto che non trovando poi opportunità di piena realizzazione nel proprio paese, nel proprio territorio, quei pochi giovani li lasciamo anche in qualche modo tra virgolette scappare, anche se è vero che dovremmo interpretare questo fenomeno non solo in chiave negativa, perché effettivamente la possibilità di spostarsi per fare esperienze di studio e lavoro all'estero è di per sé positiva, il fatto che i giovani siano intraprendenti, che quindi si muovono, va benissimo, però la crisi ha accentuato soprattutto l'andarsene per necessità più che per scelta.
Allora, io ho raccolto nel frattempo una serie di commenti, primo tra questi è il commento del professor Sergio Belardinelli, docente di sociologia dei processi culturali all'Università di Bologna, nonché coordinatore delle iniziative del Comitato per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo fatto una veloce chiacchierata, ascoltiamo. Allora, professore, che cosa succede in una società quando i giovani migrano sia all'interno del paese sia all'estero per cercare lavoro? Possiamo dire che è un déjà vu quello degli anni 40, del dopoguerra? O c'è qualcosa di diverso?
C'è qualcosa di molto diverso in quanto, nel Novecento chi emigrava in genere era, una fascia bassa, culturalmente bassa di popolazione. Oggi i giovani che vanno fuori sono soprattutto giovani per i quali l'Italia ha speso parecchio per la loro formazione, è una fascia alta, direi proprio spesso sono i migliori quelli che scappano, quelli che vanno via. Ora, guardi, di per sé il fatto che in una società come la nostra ci sia questa circolazione di cervelli, come si dice, è di per sé anche abbastanza normale. L'anomalia nel caso italiano è che le persone non vanno fuori con la volontà di tornare. In genere vanno fuori perché non trovano opportunità in Italia e perché hanno fiducia di poterla eventualmente trovare anche in futuro. Questo è il vero problema, questa è la vera anomalia del nostro paese.
Quindi possiamo dire che in un certo senso ci sono paesi che si arricchiscono della cosiddetta pluralità culturale e altri che si impoveriscono?
Ah, guardi, assolutamente sì, vale. Guardi, prendere un giovane italiano è un affare incredibile, perché contrariamente a quello che pensiamo noi, i nostri sistemi formativi, pur con tutti i problemi, eccetera, però la nostra università forma ottimi laureati. Tant'è vero che io avevo visto dei dati che forse sono vecchi di qualche anno, però tenga presente che mi pare che in Italia vadano via ogni anno almeno 3.000 laureati. 3.000 laureati, che è una cosa abbastanza pesante, ma di quelli che vanno via il 65-70% finisce per lavorare nel sistema di ricerca e sviluppo dei paesi dove vanno a lavorare, il che vuol dire che è una come dire, sono ragazzi che hanno avuto un'ottima formazione. Questo è veramente una tragedia culturale per il nostro paese, se noi non creiamo le condizioni per uno sviluppo che riesca ad occupare questo patrimonio enorme di cui disponiamo. Declino finisce per essere un eufemismo rispetto a quello che potrebbe succedere, ecco.
Era il professor Sergio Bellardinelli. Allora, professor Rosina, insomma, prendere un italiano all'estero è come vincere un po' la lotteria, nonostante noi appunto riusciamo sempre a fustigarci, a dire che siamo, forse ci piace un po' l'ultima ruota dell'ultimo carro.
Sì, il quadro è in realtà più negativo rispetto a quello che veniva delineato nell'intervista. I giovani che se ne vanno all'estero e anche i laureati sono il triplo rispetto al dato che era stato citato, e sono cresciuti fortemente negli ultimi anni.
Quindi 9.000.
Esatto, i laureati sì. Noi stiamo perdendo sempre di più capitale umano di qualità, tra l'altro. Tra i giovani, tra chi se ne va all'estero è stata in crescita soprattutto la quota di giovani. Tra i giovani che se ne vanno all'estero è in crescita soprattutto la quota di laureati. E all'interno di laureati che se ne vanno all'estero è soprattutto la quota di dottori di ricerca che sempre di più perdiamo. Quindi sono proprio i giovani più intraprendenti che formiamo di più, su cui investiamo di più, che poi regaliamo, tra virgolette, alle altre economie con cui andiamo a competere. L'altra cosa da aggiungere rispetto all'intervista è che un altro nostro limite è che noi perdiamo giovani, ma non solo non tornano, ma non perché non vogliano tornare, loro avrebbero grande desiderio di poter tornare, è che quando confrontano poi le condizioni che a loro vengono offerte all'estero, non solo in termini di remunerazione, ma di opportunità di far bene il proprio lavoro, di avere strumenti adeguati, di poter fare carriere trasparenti, di riconoscimento delle capacità, del merito, eccetera, fanno fatica poi a pensare a un progetto di ritorno, perché non trovano, e difficilmente trovano le stesse condizioni nel nostro paese. E noi facciamo fatica ad attrarre altrettanti talenti di altre nazionalità all'interno del contesto italiano, che è l'altro nostro limite. Quindi, se volessimo usare una metafora, tanto per avere un'idea della situazione in cui ci troviamo, noi rischiamo di essere, dal punto di vista calcistico, un paese che in cui i giovani sono in panchina, anziché oltre a essere ben allenati, molto spesso sono anche ben allenati, messi anche in campo, non solo in difesa ma anche in attacco, per far vincere il nostro sistema paese. Ora, il lasciarli in panchina fa sì che il nostro paese non cresca, ma che poi a un certo punto loro, stancandosi di stare in panchina, decidano di andare a giocare in altre squadre e che poi competono con la nostra.
Allora, professore, la interrompo ancora due minuti, questa volta con Paolo Savarese, docente di filosofia del diritto all'Università di Teramo. Abbiamo parlato un po' delle abbiamo, ha parlato, il professore cerca di darci un po' uno sguardo sulle responsabilità che pesano e su quali spalle evidentemente pesano e che hanno dunque portato questi giovani talenti a scegliere di abbandonare il proprio paese.
È un problema difficilissimo, e il commento dei dati e delle cifre le lascio a chi è più competente di me. Il guaio è che un'intera generazione o più generazioni sembrano tagliate fuori dalla speranza, dal futuro, e quindi poi sono costretti a cercare soluzioni che spesso si rivelano illusorie. In ogni caso, la cosa più preoccupante sta, secondo me, nell'incapacità, diciamo, dell'intera cultura diciamo italiana, nazionale, di dare uno spazio ai giovani. E non è soltanto un problema economico. Poi si illudono i giovani del fatto che si sanno muovere meglio dentro lo strumento digitale e quindi sono in grado di sopravvivere nella situazione che si va creando con la rivoluzione digitale. Però questa in larga parte è un'illusione, perché sono ragazzi spesso deboli nella loro strutturazione personale, e questo è una responsabilità delle generazioni precedenti, una responsabilità nostra. Come correggerlo non ho la minima idea. Non è un richiamo alla responsabilità, non è un problema moralistico. Bisogna anche farsi un esame di coscienza importante sull'intero del nostro modo di vedere il mondo e di vivere. Prima è stato rotto il legame tra le generazioni, e quindi il legame con la saggezza, tra la saggezza dei padri e le domande alla freschezza dei figli, e oggi tutto viene rimescolato nel grande immaginario collettivo. Quindi o noi riusciamo a rompere questa illusione, cioè questa cappa di menzogna, o non ci abbiamo niente da fare. Ogni cosa che diciamo è una forma di complicità a ciò che già sta accadendo.
E questo era il professor Paolo Savarese, docente di filosofia del diritto all'Università di Teramo. Insomma, questo è un guaio, è un problema culturale, dice Savarese. Professor Rosina.
Sì, noi dobbiamo chiarirci soprattutto le idee su una cosa, cioè su quale vogliamo che sia il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di un futuro di benessere collettivo per il nostro paese. Finché non risolveremo questo aspetto, finché non capiremo che investire con intelligenza e generosità sulla formazione, sulle opportunità e sull'intraprendenza delle nuove generazioni porta beneficio a tutti, perché consente di dare ai giovani gli strumenti che sono necessari per vincere le sfide del proprio tempo e costruire il miglior futuro in cui dar frutto ai propri talenti e crescere in modo rigoglioso e dare i loro migliori frutti. E questo è l'unico obiettivo, l'obiettivo più importante che deve avere una società che vuole crescere prosperosa e vuole migliorare le proprie condizioni. Se invece si disinveste sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, ed è questo il paradosso del nostro paese, sulle nuove generazioni si sta smantellando l'idea di qualsiasi futuro di benessere di tutta la società. Quindi noi dobbiamo tornare a investire con intelligenza e generosità sulle nuove generazioni e aiutando loro, non noi a predefinire il loro percorso futuro, ma aiutando loro con strumenti adeguati a costruirselo.
Però non è un problema che riguarda, è una responsabilità che riguarda solo i vertici politici, diciamo così, ma un problema trasversale.
Assolutamente riguarda.
Cioè è chiamata tutta la collettività.
Tutta la collettività, assolutamente, a qualsiasi livello. Infatti è quello che noi scriviamo nel rapporto giovani. Noi guardiamo la realtà attraverso gli occhi dei giovani per aiutarli a comprendere e a fare le scelte adeguate, ma avendo intorno degli interlocutori, degli educatori, dei genitori e una politica sia sul territorio che a livello nazionale che riconosca che loro devono essere messi al centro di un nuovo modello di produzione di benessere e di sviluppo, e loro devono poi rispondere a questo investimento che la società deve iniziare a fare su di loro a qualsiasi livello, dimostrando che questo investimento è ben speso, è ben riposto, dimostrando appunto con la loro intraprendenza che le potenzialità del paese per tornare a crescere passano soprattutto attraverso di loro. Quindi noi abbiamo bisogno proprio di educatori che si mettono al servizio della crescita e della formazione dei giovani, di genitori che non abbiano un eccesso di protagonismo, di iperprotezione nei confronti dei giovani, ma li aiutino a camminare con le loro gambe, a conquistare la loro autonomia e a fare le loro scelte. Abbiamo bisogno di politiche territoriali che investano sulle politiche per la casa, sulle politiche del lavoro, e così a livello nazionale abbiamo bisogno di ripensare la società mettendo al centro il benessere, anzi il protagonismo positivo delle nuove generazioni.
E quindi anche al centro dell'interesse la famiglia in primis. Allora, l'ultimo dei nostri inserti è quello che abbiamo realizzato con Domenico Delle Foglie, direttore della SIR, il Servizio di Informazione Religiosa, un'agenzia di stampa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, e ci racconta delle foglie che non sono appunto solamente le eccellenze, quelle che lasciano il nostro paese, ma c'è un sottobosco proprio di manovalanza, di ragazzi che vanno a fare lavori umili all'estero. Allora perché non fare un lavoro umile in Italia e andare invece a farlo all'estero, lontano da casa? Sentiamo che cosa ci ha raccontato delle foglie.
Io ho dei segnali molto precisi, e cioè abbiamo ragazzi che appartengono al ceto medio e medio basso, e sono la stragrande maggioranza. Io vorrei dire questo perché è la sensazione che è avvalorata da una serie di testimonianze che abbiamo raccolto, che ho raccolto anche io personalmente, parlando in particolare con alcuni nostri sacerdoti che lavorano all'estero fra le comunità italiane. È la maggioranza, quella dei ragazzi che vanno così all'avventura, alla ricerca di un'occasione, e sono mossi da una grande speranza. E perché? Perché qui c'è la disperazione. Il problema vero è che in maggioranza sono ragazzi meridionali, ragazzi del sud che partono davvero anche impreparati. Tant'è vero che questi sacerdoti ci dicono che spesso loro sono l'unico punto di riferimento, vanno a bussare alla loro porta, ma anche per le cose essenziali finiscono presto i soldi che le famiglie spesso hanno messo da parte per aiutarli in questa avventura, e vanno da loro in condizioni disperate. E accettano quello che viene, e spesso sono lavori assolutamente, come dire, umili. In Inghilterra mi dicono, a Londra in particolare, i bar sono pieni di ragazzi, di nostri ragazzi, magari anche laureati, che fanno i camerieri. Quando va bene, il caso che mi è stato raccontato di una super laureata italiana, fa la commessa da Harrods perché ha la possibilità, conosce la lingua e può aiutare. Cosa muove? Muove la speranza dinanzi a un contesto spesso di disperazione anche familiare, di genitori che magari ce l'hanno messa tutte per aiutarli, ma non ce la fanno più a garantirgli il minimo, e allora cercano, tentano l'avventura. Quello che è drammatico, e questo lo dico perché me l'hanno proprio raccontato, è, come dire, prendere la strada del ritorno. Per questi ragazzi è una sconfitta straordinaria. E noi abbiamo, come dire, il dovere anche di, prima, di prepararli alla grande avventura, quindi andare all'estero conoscendo un po' la lingua, conoscendo i diritti e i doveri che questo comporta, e poi saperli riaccogliere al loro rientro. È un'opera, direi che, di misericordia da una parte, ma che dovrebbe anche, come dire, allertare l'attenzione. Diciamo la verità, l'attenzione pastorale, ecco, dei nostri sacerdoti, soprattutto quelli che vivono in questo nostro sud in difficoltà, ma oggi questo avviene anche, ci segnalano, anche dal nord, cioè è l'intero paese, è l'intero mondo giovanile italiano che è in movimento e che mette in conto la possibilità di dover andare via, a tentare però spesso soltanto la fortuna.
Professor Rosina, sentite le parole di Domenico Delle Foglie, insomma, un panorama di disperazione e famiglie che hanno fatto il possibile ma che non riescono più a sostenere questi ragazzi.
Sì, questo è un aspetto del quadro della mobilità dei giovani italiani verso all'estero. C'è nella crescita più in generale del fenomeno, come abbiamo detto, addirittura triplicato negli ultimi anni. C'è, è vero, una componente in crescita dei giovani laureati con alto capitale umano, ma rimane comunque una parte molto rilevante di giovani anche con titoli di studio basso e che molto spesso si spostano un po' allo sbaraglio, con scarsa preparazione, scarsa consapevolezza, e rischiano quindi di andare incontro a una condizione di fallimento che diventa frustrazione e diventa quindi particolarmente penalizzante poi anche a livello, insomma, psicologico, non solo economico. E quindi noi dobbiamo aiutare questi giovani a essere più consapevoli nelle scelte che fanno e ad avere maggiori strumenti poi per poterle fare, anche esperienze all'estero, ma che siano esperienze positive. E noi dobbiamo assolutamente spostare la sfera dei comportamenti dei giovani dalla condizione attualmente di difesa e di necessità, cioè a scegliere per difesa e per necessità, a produrre comportamenti quindi o di fuga o di difesa o di rinuncia, a quella invece della scelta e dell'opportunità, e quindi di valorizzare quello che sanno fare, sostenerli nei loro percorsi e poter fare scelte di miglioramento della propria condizione. Attualmente siamo in una situazione difficile perché chi rimane in Italia vede che in Italia cresce la percentuale di NEET, cioè di giovani che non studiano e non lavorano. E molti di quelli che se ne vanno all'estero si trovano molto spesso nelle condizioni che sono state anche ora raccontate. E quindi stiamo sprecando e stiamo frustrando invece quella che dovrebbe essere la risorsa più importante, più preziosa per un paese che vuole migliorare se stesso e migliorarlo dal punto di vista non solo anche economico ma anche proprio sociale e culturale. E quindi abbiamo assolutamente bisogno di azioni, di politiche, di strumenti che siano di supporto alle scelte positive dei giovani.
Siamo ancora in tempo, insomma.
Assolutamente, no, infatti non dobbiamo nemmeno trasmettere ai giovani un quadro negativo, un quadro di sconfitta. E tra l'altro anche i dati del rapporto giovani dimostrano come davanti alle difficoltà ci sia comunque una voglia di non rinunciare, comunque di metterci la voglia di dimostrare prima di tutto a se stessi, prima ancora che agli altri, quanto si vale. Ma hanno una grande fame di occasioni, una grande fame di opportunità, ma opportunità vere in cui dimostrare effettivamente quello che possono fare.
Allora professore, io la ringrazio davvero, buon lavoro. Ricordiamo che il rapporto giovani che nasce dall'impegno dell'Osservatorio Giovani, visto che il rapporto è pubblicato ogni anno, giusto?
Dall'Istituto Toniolo,
certo, di Milano, verrà dunque presentato il 14 aprile.
A Milano, sì.
Perfetto, grazie professore, grazie per essere stato
grazie
con noi e buona giornata.